State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ah, che bella paginona sportiva oggi, sempre questa introduzione di gol, gol, gol. C'è un Dario Castaldo dietro che si muove, sembra il DJ del Cocorico 1990. Ciao Dario, buongiorno.
Aspetta che mi accendo il microfono da solo. Buongiorno a te Andrea, un saluto a tutti.
Allora, nella pagina sportiva di oggi parleremo di una giornata di Serie A che si è disputata quasi integralmente tra il venerdì e il sabato italiani o italiano. Facciamo un sondaggio, e che ha visto il successo delle due milanesi, un passo falso della Juventus che dopo il pareggio interno con il Bologna, ricco di polemiche aggiungerei, deve probabilmente abbandonare le ultime speranze scudetto. Ah, perché ce n'aveva ancora.
Sì,
un pochino, dai. Domani in programma Napoli-Roma con i partenopei obbligati a vincere per tenere il passo di Milan e Inter. Poi nella seconda ora daremo uno sguardo a quanto avvenuto in Francia, dove sono andati in scena due eventi classici della primavera europea, la Parigi-Roubaix di ciclismo e il torneo di tennis di Monte Carlo. Ma come ho già detto e già annunciato, c'è il nostro DJ di giornata che è DC, Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Dino, buongiorno a te Andrea, un saluto a tutti. Cominciamo dai risultati?
Ma sì, dai, dacci quei risultati e classifica con quel tono da 90esimo minuto.
Numeri, dunque, nel venerdì italiano al picco di La Spezia, Inter Spezia 3-1, Milan Genoa 2-0. Poi nel sabato italiano Cagliari Sassuolo 1-0, Udinese Empoli 4-1, Genova Salernitana batte Sampdoria 2-1, Fiorentina Venezia 1-0, Juventus Bologna 1-1, stesso risultato di 1-1 tra Lazio e Torino, mentre il posticipo del Maradona si giocherà quando domani sarà l'alba di domani tra Napoli e Roma. In classifica guida il Milan con 71 punti, l'Inter segue a due lunghezze di distanza, quota 69, ma con una gara in meno. Il Napoli ha una gara meno del Milan e in classifica a 66 punti, quindi meno 5 rispetto ai rossoneri e meno 3 rispetto ai nerazzurri. Poi Juventus 63, Roma 57, Fiorentina 56 punti, così come la Lazio. Atalanta 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino 40, Udinese 39, Bologna 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29 punti, Cagliari 28, in questo momento sarebbero retrocesse in Serie B, Venezia e Genova con 22 punti e Salernitana quota 19.
È un bellissimo campionato quest'anno, non ci sono proprio squadre che dominano nettamente oppure di altissima qualità anche a livello europeo, ma è veramente avvincente anche in zona Europa, in zona salvezza, ovunque. Ma
livellato partiamo verso il basso, ti direbbe qualcuno.
Bellissima definizione, livellato verso il basso. Partiamo a proposito dal più alto di questo basso, che un po' mi ricorda quella definizione l'altra volta quando ho detto esaltare le doti negative. Cioè, sono una settimana che ci penso. Partiamo dal Milan, ma soprattutto perché te mi dici chi ha fatto il primo gol, che lo dici in un modo meraviglioso, ma soprattutto voglio sapere di chi è fratello quello che ha fatto l'assist.
Allora, iniziamo dal Milan, che aveva il compito gravoso, perché i compiti sono sempre gravosi, di scendere in campo dopo l'Inter e quindi consapevole di poter perdere il primato a beneficio dei cugini nerazzurri, non soltanto virtualmente, cosa che già è avvenuta. Le ultime due volte i rossoneri avevano steccato, sia contro il Bologna, sia contro il Torino, stavolta invece in casa contro il Genoa non hanno fallito, 2-0. Con un gol per tempo di Leon, servito da Kalulu, fratello di Aldo
e di Gedeone.
E poi raddoppio nella ripresa di Messias. Quindi il Milan che resta in testa alla classifica, almeno in attesa del recupero tra Inter e Bologna. La notizia è che il Milan abbia segnato due gol, visto che negli ultimi due mesi c'era riuscito soltanto una volta a segnare due gol nella stessa partita, a Salerno tra l'altro, contro l'ultima in classifica. Per il resto aveva segnato soltanto 4 gol nelle ultime 6. Fa viceversa, meno notizia da un certo punto di vista, ma è pur sempre un dato statistico di tutto rilievo il fatto che la porta di Maignan sia rimasta imbattuta e inviolata per la sesta partita consecutiva, Coppa Italia compresa. Allora, ascoltiamo al riguardo sull'impenetrabilità della difesa del diavolo le parole dell'allenatore Stefano Pioli.
Sì, la squadra sta lavorando tanto, chiedo tanto ai miei giocatori senza palla, ma il calcio è così, se non c'hai la palla devi correre tanto per cercare di difendere, per cercare soprattutto di recuperarla, lo stiamo facendo bene, quindi dobbiamo assolutamente continuare, sapendo che chiaramente la tensione si sente, la pressione sale, ma ho detto anche alla squadra che l'anno scorso eravamo nella stessa posizione di tensione e di pressione, anzi era ancora di più, perché stavamo lottando per... non sapevamo se riuscivamo ad arrivare nelle prime quattro in questo momento del campionato. Adesso la pressione è salita, le aspettative sono salite grazie alle nostre prestazioni, la pressione c'è, ma è una pressione che deve essere solamente energia positiva, perché adesso stiamo lottando per qualcosa che un anno fa o due anni fa, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, magari nessuno si sarebbe immaginato. Poi è chiaro che i ragazzi sono giovani, ma hanno ancora grande forza, grande energia, quindi contiamo sulle nostre qualità.
La pressione è un privilegio, diceva Billie Jean King, grande campionessa di tennis degli anni 60 e 70. Mentre, tornando al Milan, se prendiamo in considerazione soltanto il girone di ritorno, la difesa dei rossoneri è la meno battuta d'Europa, dei campionati principali d'Europa. La squadra di Pioli ha concesso solo 7 gol, al pari del Liverpool, di Klopp, e meglio del City, del Real, del Paris Saint-Germain, del Bayern. Insomma, è la porta del diavolo ad essere blindata in questo momento. Il problema però, almeno fino adesso, è stato quello di scardinare la porta degli avversari, cosa che invece continua a riuscire abbastanza bene all'Inter. Terza vittoria consecutiva per i campioni d'Italia, che sono passati per 3-1 al Picco di La Spezia contro la squadra dell'ex Thiago Motta. A segno nel primo tempo Brozovic, un bel sinistro al volo dal limite dell'area, poi nella ripresa Lautaro Martinez e Sanchez, servito in maniera molto generosa proprio dal Toro, dopo che Giulio Maggiore aveva accorciato le distanze per lo Spezia segnando il primo gol per il capitano dello Spezia in questo campionato. Ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi.
Hai detto bene, siamo stati lucidi sempre in partita, non era semplice, lo sapevamo, abbiamo trovato una squadra in salute, uno stadio che li spingeva parecchio, quindi sapevamo che non potevamo fare una partita normale, abbiamo fatto una partita lucida, organizzata, siamo stati bravi, è una vittoria importante che volevamo, perché volevamo dar seguito alle ultime due vittorie.
Ma io mi ricordo, l'altra settimana Inzaghi aveva iniziato la risposta dicendo "hai detto bene Dario", e oggi uguale "hai detto bene", ma sì, c'è qualcosa che non sappiamo?
Beh,
ci devi dire qualcosa?
Sì, gli scrivo i testi anche a Simone Inzaghi.
Tra l'altro volevo chiederti una cosa, ma Sanchez è sempre il Niño Maravilla, ora si chiama...
È l'abuelo,
il nonno Maravilla,
è un po' invecchiato, però insomma si mantiene sempre bene, bello in tiro, il leone in gabbia, il cileno dell'Inter. Tra 48 ore, anzi tra meno di 48 ore, all'alba di mercoledì c'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia. 0-0 nella gara d'andata, l'Inter ospita il ritorno, e va detto che in Coppa Italia vale ancora la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Quindi
trasferta,
se il Milan...
poi fa ridere in un derby.
Esatto, beh, intanto il Milan ci ha guadagnato una finale di Coppa dei Campioni di Champions League,
certo,
con due pareggi contro l'Inter in semifinale, però segnando nella gara di ritorno mentre l'Inter era in casa, poi è andata a vincere quella Coppa dalle grandi orecchie nel 2003
all'Old Trafford. Di Capriole, di Oba Martins al gol del pareggio, ne fece mille, quante ne fece?
Eh sì, però fu inutile, tutto inutile per l'Inter. Insomma, è una situazione analoga, anche se stiamo parlando di semifinale di Coppa Italia. In Coppa Italia dal prossimo anno varrà la regola attualmente in vigore nelle Coppe Europee, quindi i gol in trasferta non varranno più doppio, ma dopo lo 0-0 con il Milan in casa, visto che si gioca a Inter, non vediamo l'ora di dire la
poi l'attacco atomico del Milan, insomma, è lì che fa paura.
Però se il Milan dovesse segnare, a quel punto l'Inter dovrebbe farne uno in più dei rossoneri per andare alla finale di Coppa Italia.
Sarà una bellissima sfida, perché secondo me avrà dei risvolti importanti anche per quanto riguarda la lotta a scudetto, questo sì, credo, psicologicamente. Tra l'altro lotta a scudetto in cui, se non mi sbaglio, c'è il Napoli che è all'ultima chiamata, vero?
Sì, se non è l'ultima, siamo quasi lì, nel senso che il Napoli era arrivato a queste ultime due partite sull'onda lunga dell'entusiasmo. Aveva però due impegni interni. Il primo lo ha fallito miseramente contro la Fiorentina. All'alba di domani ospita la Roma. Spalletti ritrova Anghissa e il camerunense dovrebbe partire dal primo minuto con Ospina tra i pali. In difesa c'è un giovane Zanoli che è stato lanciato quest'anno dal tecnico toscano.
Mi piace il verbo lanciato quando, perché penso proprio all'allenatore che lo prende per il colletto e lo vola in campo.
È un carpigiano, tra l'altro, Zanoli. Cioè giocheranno Rahmani e Koulibaly al centro della difesa e l'ex Mario Rui sull'esterno di sinistra. Poi a centrocampo Lobotka dovrebbe giocare accanto appunto ad Anguissa e a Fabian Ruiz, anche se onestamente non credo che Spalletti rinunci a Zielinski in una partita così delicata.
E nemmeno Anguissa, perché ho letto che è un po' talismano, quando gioca Anguissa il Napoli perde mai, anzi.
E infatti poi soprattutto un giocatore così di peso in casa serve, mentre davanti dovrebbero giocare sicuramente Osimhen centravanti, Insigne a sinistra e uno tra Politano e Lozano a destra, però così facendo appunto resterebbe fuori Zielinski. Ma insomma, sulle insidie di questa sfida di domani ascoltiamolo malcelare un po' la tensione prepartita.
La partita contro la Roma è un'insidia per noi, come noi lo siamo un'insidia per loro, e secondo me vincerà la squadra delle due che si sentirà più minacciata, nel senso che avrà più la percezione del pericolo che si prova, che si ha a giocare contro due squadre così, quella che sarà più esecutiva su quelli che sono i comportamenti da avere dentro la partita. Non so se l'avevo già detto l'altra volta, non si vince con i forza, dai, il coraggio, si vince con la consapevolezza di quello che dobbiamo fare, di essere esecutivi al massimo su quello che dobbiamo fare contro un avversario forte come quello che avremo di fronte.
Aspetta, ho messo un sistema a tre incognite come sì. A matematica alle superiori, se non mi sbaglio, quindi la più minacciata vince, quindi sì. Liverpool contro Pizzichettone, Pizzichettone vince.
Secondo me il senso era bisogna sentirsi nella giungla tipo Rambo con la macete tra i denti.
Ma non erano talentuosi e leggeri loro?
Lo erano, proprio per quello devono giocare con il macete fra i denti, altrimenti vengono stritolati dagli avversari. Questo era Luciano Spalletti, tecnico di Certaldo.
E dall'altra parte cosa si dice invece? Che Mourinho secondo me è gasatissimo dopo questa vittoria 4-0 tripletta di Zaniolo.
Intanto la Roma conferma proprio l'11 che ha battuto i temibilissimi norvegesi del Bodø Glimt. Sarebbe Budo. Però mi chiedi troppo del Glimt, e che si sono qualificati per le semifinali della prestigiosissima Conference League, quindi con Mkhitaryan, Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham. José Mourinho ha così lanciato i suoi.
È partita molto molto difficile a Napoli, però è importante che tutti capiscono che se il Napoli vuole vincere per vincere Scudetto, noi vogliamo vincere per cercare di finire quinto, sesto, in miglior posizione possibile. E abbiamo il diritto di arrivare lì e di lottare contro il Napoli per un risultato.
Tra l'altro Mourinho, che è andato anche, è proprio un uomo che fa della comunicazione, delle strategie di comunicazione, un mantra proprio eterno, perché è fenomenale in questo. Cioè,
un uomo che non fa mai nulla e non dice mai nulla.
Esatto, cioè, e poi non è mai quello, non è mai come sembra, cioè quello che dice in realtà non è quello che vuole dire, è sempre dietro. Quindi ieri ha visitato, no, è andato a quartieri spagnoli, ha reso omaggio a Maradona, il quale aveva parlato benissimo di lui quando lui era tecnico del Real Madrid. È proprio uno stratega tecnico e anche comunicativo. E a proposito di comunicazione, passiamo al mio preferito, il cortomusista.
Juventus, che dicevamo probabilmente a questo punto è fuori dalla lotta a scudetto in maniera definitiva, è a meno 8 dal Milan quando mancano 5 gare al termine del campionato. Juventus fermata in casa 1-1 dal Bologna. Juventus bruttarella per 80 minuti, Felsine in vantaggio a inizio ripresa col centravanti, un centravanti particolarmente caldo, Marco Arnautovic,
ha fatto anche un bel gol,
molto, che ha segnato tutti gli ultimi 6 gol dei rossoblù. E qua c'è una statistica particolare, perché l'ultima volta che un giocatore in campionato aveva segnato tutti gli ultimi 6 gol del Bologna era il 1933. A farlo era stato quell'Angelo Schiavio, che poi sono andato a verificare stamattina è stato l'uomo che ci ha regalato la prima Coppa del Mondo dell'Italia.
Ma senti,
1934, finale di Roma Italia Cecoslovacchia 2-1 con gol di Schiavio al 95esimo, proprio lui. Insomma, era un omaggio che
così. A schiavio
per forza, e quindi anche in un certo senso Arnautovic che ne ha eguagliato il primato, insomma, dopo questo doveroso omaggio alla memoria di quando ancora giocavamo i mondiali e li vincevamo pure. Torniamo alla partita nella quale, insomma, all'85esimo Bologna era ancora avanti 1-0 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. A quel punto il Bologna è rimasto però prima in 10 uomini per l'espulsione di Soumaoro per fallo su Morata,
e poi Medel ha perso
in
il capo,
9 uomini il capo perché Medel gliene ha dette un sacco e una sporta all'arbitro, mi pare fosse Sacchi, questo perché appunto per l'espulsione di Soumaoro. Va detto che lì l'arbitro ha assegnato la punizione dal limite dell'area alla Juventus, ma secondo le moviole l'intervento del franco-maliano Soumaoro su Morata era proprio al limite dell'area, quindi ci poteva stare il calcio di rigore per la Juventus. Invece Juventus non ha sfruttato quella punizione dal limite dell'area, poi i bianconeri hanno lanciato questo assalto finale con il Bologna in 9 uomini e la Juventus è anche arrivata al pareggio con Vlahovic di testa su assist in rovesciata
l'assist
di Morata.
Non era un assist, ma insomma.
No, non era un assist. Forse avrebbe preso il pallo pure Morata. Già ne aveva preso uno Danilo prima, mi pare anche uno Cuadrado. Insomma, ascoltiamo al termine di questa partita, alla fine della quale entrambe hanno avuto un po' da ridire, le parole di Allegri.
Noi siamo consci che per arrivare nei primi 4 posti di Champions e mantenere il 4º posto, bisogna fare un passettino alla volta. Oggi fortunatamente siamo riusciti a pareggiare una partita che si era complicata. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, comunque avevamo avuto un paio di situazioni favorevoli, poi dopo l'1-0 abbiamo preso un palo, abbiamo tirato molto in porta, l'unica cosa è che ultimamente prendiamo sempre gol e quindi su questo bisogna migliorare, bisogna essere un pochino più sereni e più lucidi quando la palla è vicina all'area, però direi che dobbiamo assolutamente fare meglio, non dobbiamo deprimerci perché io, come tutti i ragazzi, sappiamo che per arrivare quarti e nei primi 4 posti c'è ancora da fare, perché comunque di dietro viaggiano, poi c'è la Fiorentina comunque che ha un buon calendario e quindi bisogna essere bravi a rimanere sereni, concentrati, lavorare, continuare a farlo e pensare ora a mercoledì.
Tipica espressione livornese, dietro viaggiano, che vuol dire, traduco in italiano, vuol dire quelle squadre dietro stanno andando a ritmo abbastanza sostenuto e
quelle
quindi c'è da
preoccuparsi. Quelle che seguono la Juventus in
classifica.
Esatto,
dietro viaggio. Viaggiare non è soltanto viaggiare evitando le buche più dure, ma anche vuol dire andare sodi, andare forti. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa che abbiamo un po' sforato, ma perché eravamo travolti dall'entusiasmo, ci ritroviamo tra poco per parlare ancora di sport. 8.52 quasi, ripartiamo subito a sprombattuto con lo sport. Stavamo facendo un sondaggio, cosa ha detto Medel all'arbitro di Juventus Bologna? Se non sono pienamente d'accordo con te,
secondo me stava recitando chiare, fresche, dolci acque.
Esatto, o ti piace il parmigiano sullo spaghetti alle vongole, non so quale delle tre ha chiesto. Comunque noi, è diventato tra l'altro un eroe, poi c'è stato un po' un caos perché Patrick Zaki ha fatto un post dove criticava la Juventus. Insomma, quella partita è stata origine di un vespaio, come si suol dire. Ma a proposito di vespe, non so perché, voglio passare a Sarri.
Che link c'è? Il politico che è meglio non approfondire.
Evitiamo.
Allora, siamo ancora nell'analisi di quanto sta accadendo alle spalle delle prime quattro. La Roma deve giocare domani. La Fiorentina ha vinto. La Lazio, insomma, avrebbe avuto la possibilità di scavalcare entrambe in caso di successo in casa contro il Torino. Invece è finita 1-1. Partita che passerà alla storia per il ritorno al gol di Pietro Pellegrini, il ragazzino
bomber
che aveva detenuto con Amedeo Amadei il record di giocatore più giovane ad aver mai esordito in Serie A, 15 anni e 280 giorni.
E uno dei più giovani aveva fatto gol, tra l'altro, aveva fatto gol giovanissimo.
E credo ne avesse fatti 2 col Genoa.
E poi da quei 2.
Niente, adesso non segnava addirittura in Serie A da più di 5 anni. Ha sbloccato la partita dell'Olimpico con un colpo di testa sul calcio d'angolo all'inizio della ripresa, appunto in favore del Toro, che poi ha però subito il pari della Lazio a tempo scaduto con Immobile. Sulla partita ascoltiamo l'analisi, che sempre nello spettro proprio opposto rispetto a Mourinho, estremamente lucida, di Maurizio Sarri, che spiega perché la Lazio abbia sofferto il gioco del Torino e poi dice la sua anche su questa corsa ai posti validi per la qualificazione alla prossima Europa League. Maurizio Sarri.
Ma ci sono tutte e due le versioni, perché queste per noi sono partite difficilissime, onde troviamo questa aggressività e questa fisicità, o abbiamo una di quelle giornate in cui riusciamo a muovere la palla a 2000 all'ora, e oggi non l'abbiamo fatto perché ci è mancato un movimento senza palla, o se no soffriamo l'aggressività e la fisicità superiore degli avversari. E oggi è stata una giornata di questo tipo, bella la reazione degli ultimi 20 minuti, grande, grande cuore, grande carattere, siamo riusciti a portare a casa perlomeno una non sconfitta. Poi è chiaro che ti rimane il rammario, perché quando abbiamo giornate diverse nella fase di circolazione della palla, la loro aggressività si poteva trasformare in spazi, però troppo poco in movimento senza palla oggi. Ma a livello di classifica vediamo, questa è una classifica che per l'Europa è punto su punto, quindi tutti i punti persi ti sembrano una tragedia, però poi alla fine finirà punto su punto.
A me Sarri sarà, non c'è relazione toscanistica, diciamo, e non c'è nemmeno una cosa politica, ma proprio piace come allenatore, come modo di spiegare anche il calcio, ecco, secondo me è quello che mantiene un equilibrio fra la tecnica senza essere troppo accademico, ecco.
Diciamo che c'è avuto degli scivoloni in passato, anche delle uscite fuori luogo,
di modi e maniere, dici,
entrambe le cose, sia nella forma che nella sostanza, però diciamo che dal punto di vista proprio dell'analisi delle partite e dell'onestà intellettuale, assolutamente nulla da dire sull'allenatore della Lazio, come detto, fermata in casa 1-1 dal Torino. Ne ha approfittato, almeno classifica alla mano, la Fiorentina, che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, mentre Venezia al settimo KO di fila ha deciso al Franchi un gol, il quinto in campionato.
Ma di fila quanti ne ha fatti Torreira?
Credo abbia fatto 4 gol nell'ultimo mese o qualcosa del genere. Il centrocampista, il pittascabile della Viola, davanti a un pubblico davvero entusiasta, c'erano più di 30.000 spettatori al Franchi, e proprio sull'apporto dei tifosi Viola ascoltiamo le parole del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.
Grande oggi, davvero quello che è riuscito a proporre la gente di Firenze. Noi siamo partiti con molta meno gente allo stadio, adesso ci siamo ritrovati con 31.000 spettatori, quindi vuol dire che stiamo alimentando i sogni di tutti i fiorentini, anche i nostri. Non vogliamo mollare, vogliamo continuare a lottare in questo modo qua. È bellissimo giocare in uno stadio così gremito, con questa spinta. Infatti il primo tempo penso che anche merito di tutto questo che abbiamo detto, perché siamo partiti davvero forte, con grande furore, abbiamo sempre palleggiato, abbiamo messo in difficoltà, quindi questo è merito anche della grande passione che ci sta trasmettendo la piazza.
Chissà se questa Fiorentina raccoglierà il testimone dell'Atalanta in quanto a squadra fra virgolette di provincia che diventa nobile. Cosa
dici, però non è di provincia, perché è capoluogo.
No,
del
provincia
capoluogo
nel senso calcisticamente parlando, una squadra non dominante. Sì, ha vinto qualche scudetto, ma insomma Fiorentina è sempre negli ultimi anni... Non è che abbia proprio brillato
però,
anche in Europa.
Diciamo che sulla carta un posto tra le sette sorelle, anche solo come settima, le spetta.
Ma tutti gli anni poi succede sempre qualcosa, però, per cui diciamo, quest'anno invece sembra aver trovato con Italiano.
È assolutamente
positivo. Assolutamente.
In questa giornata possiamo probabilmente celebrare, anche se non aritmeticamente, la salvezza dell'Udinese, che ha battuto in casa 4-1 l'Empoli. Empoli che non vince da 15 partite addirittura. Ha vinto però in casa la sfida proprio contro i friulani. Questa volta difesa della squadra di Andrea Zoli, assolutamente già in vacanza, su tutti e quattro i gol, perché c'è stato un autorete iniziale, poi nella ripresa ha segnato Deulofeu, ha segnato Pussetto, ha segnato il tedesco Samardzic, insomma in tutti i casi molto colpevole la difesa dei toscani. Friulani viceversa alla terza vittoria consecutiva con 11 gol segnati in questo periodo. Per commentare la partita non vi regalo
il filosofo Cioffi,
ma l'uomo della strada, l'uomo della strada, lo spagnolo Gerard Deulofeu, ascoltiamolo.
Non si sbaglia perché si fanno le cose bene. Ogni partita in Serie A, già l'ho detto da tempo, piccoli dettagli fanno la differenza, e adesso vedi una squadra che non lascia all'altra squadra fare quello che vuoi. E credo che adesso stiamo ammazzando l'altra squadra in quanto a fisicità, in quanto a segnare, perché anche stiamo segnando tante, questo è molto importante. Dobbiamo continuare. Nessuno si dorme, nessuno si accontenta, mancano 7 partite. Abbiamo fatto un bel percorso, ma io sono da uno che non mi voglio fermare, voglio andare a raggiungere tutto lo possibile.
Bravo De Lufeo, diglielo. A parte quelli dell'Empoli sono scesi in campo con la ciambellina, il costume, l'asciugamano, gli occhiali.
Campionato veramente finito a gennaio,
con la crema solare.
L'Empoli e l'Udinese che sta ammazzando sportivamente parlando gli avversari, come diceva De Lufeo.
Calcio perché ho voglia di sentire le dichiarazioni degli allenatori sotto pressione in questa lotta a salvezza.
Tu vuoi sentir parlare livornese per quello che siamo
non lo posso dire.
Buttati a capofitto sulla lotta a salvezza, dove ha fatto un bel passo in avanti il Cagliari che ha battuto il Sassuolo per 1-0 al termine di una partita dominata. Cagliari che veniva da ben 5 sconfitte consecutive. È vero che in questo periodo aveva affrontato Lazio, Milan e Juventus, ma insomma aveva perso anche un paio di partite male, come quella 5-1 Udine e quella al Picco contro lo Spezia. Mazzarri, un po' come ha fatto anche Vincenzo Italiano, ha sottolineato l'apporto del pubblico, che è stato davvero molto caloroso, e lo stadio di Cagliari.
Come si chiama lo stadio di Cagliari? Ora com'era? Isaren? No, c'era quel nome sardo.
Una cosa che credo abbia a che fare con assicurazioni, forse Unipol, però anche... vai a verificare. Mentre ha segnato il sardo, il gol partire ha segnato De Jola, che è sardo puro sangue. Ascoltiamo Mazzarri.
Ce le siamo strameritati questi 3 punti, nelle sconfitte precedenti solo 2 proprio abbiamo sbagliato e meritavamo la sconfitta, però andando come oggi sopra ritmo con tutte le squadre che affronteremo da qui alla fine, credo che ci possiamo levare delle belle soddisfazioni e poi raggiungere prima possibile l'obiettivo. È chiaro che da martedì bisogna pensare già al Genoa, che è una partita difficile, difficilissima. Voglio fare un'esortazione ai nostri tifosi che oggi sono stati eccezionali, non super eccezionali, ci hanno spinto a questa vittoria loro. Spero che vengano numerosi anche a Genova, abbiamo bisogno, i ragazzi hanno bisogno di loro, e li ringrazio veramente col cuore.
Partitissima prossima settimana, Genoa Cagliari, partitissima, si decide proprio un campionato.
Da dentro fuori per il Grifone. Cagliari che grazie a questi 3 punti ottenuti contro il Sassuolo si è costruito un discreto cuscinetto di 6 punti di vantaggio rispetto a Venezia e Genoa, ha una partita più dei lagunari, però lagunari che come detto vengono da 7 sconfitte consecutive, quindi non sembrano in grado di poter recuperare terreno. Chi rischia ancora di
infatti
essere...
perché il Genoa c'ha il Cagliari e poi dopo c'è il derby.
E il derby della Lanterna rischia di essere improvvisamente invischiata anche la Sampdoria, sconfitta assolutamente in maniera impronosticabile in casa 2-1 dalla Salernitana, 2 reti dei campani con Fazio di testa sul calcio d'angolo dopo 4 minuti, raddoppio di Ederson.
Gran gol.
Dopo altri 2 di Ederson si dice un gran bene, si parla addirittura di un possibile passaggio,
Paris Saint-Germain,
addirittura
City,
sì, a qualche squadroni grande di quel tipo, e poi alla fine ha segnato Ciccio Caputo il gol dell'1-2, insomma fortissime critiche dello splendido tifo doriano a sostegno della squadra. Poi però al 95esimo sono arrivati i fischi, a Marco Giampaolo allenatore della Doria hanno chiesto se si sentisse di chiedere scusa, alla fine insomma lui si è un po' lasciato andare con i commenti. Ascoltiamo che cosa ha detto l'allenatore della Samp.
Non c'è da chiedere scusa, perché io chiedo scusa quando non ho dato tutto. Noi dobbiamo soltanto fare autocritica, e che significa che ci assumiamo la responsabilità collettiva di questa sconfitta, significa che ci prendiamo le critiche, che ci prendiamo i fischi, che ci prendiamo tutte quelle che sono palate di merda che ci arriveranno addosso, giustamente, ma nella difficoltà vengono fuori gli uomini con i valori.
Ermetismo giampaoliano.
Che poi quando ha detto nelle difficoltà escono fuori gli uomini, ho detto qua fa la doppietta, e invece ha detto con i valori. Io temevo dicesse con gli attributi o qualcosa del genere.
Ah,
beh, perché dopo le palate, che hai visto perché l'ho chiamato Giampaolo Palate.
Poteva dire questo... guano, insomma.
No, ecco, lì si è lasciato andare l'allenatore della Samp, perché ha perso in casa contro la Salernitana. Salernitana che insomma ha adesso 3 punti di ritardo rispetto al terzultimo posto, è molto distante, sono 9
delle lunghezze di ritardo. Ne deve sorpassare tre.
Rispetto al, insomma, il Cagliari, diciamo che ha ripreso un altro ritmo, è tornato rogue e si è visto subito tra i cagliaritani. Però insomma la Salernitana intanto, diciamo così, sta onorando fino in fondo questo suo ruolo, questo suo impegno. Ascoltiamo, visto che ci è mancato il filosofo Cioffi,
grande Nicola.
C'è anche Davide Nicola, allenatore dei campani, che non è male da questo punto di vista.
Non sarà facile per noi, lo sappiamo, siamo tanto realisti quanto sognatori e secondo me la parte più bella di questa avventura è l'estrema difficoltà che ci ha posto davanti a me, il mio staff e i giocatori, di dover fare qualcosa di straordinario, veramente straordinario.
Sarebbe estremamente straordinario se la Salernitana restasse in Serie A, insomma, anche perché poi qualcuno deve retrocedere. Insomma,
non oso immaginare i festeggiamenti alla Rechi di Salerno nel caso riuscisse l'impresa a Nicola, sì, che diventerebbe a questo punto l'eroe del regno delle due Sicilie.
Si è sentito un po' pizzicato quando gli hanno fatto presente che è l'uomo delle imprese impossibili, perché alla fine l'ha dovuto dire: sì, datemi una squadra che punti ad altri obiettivi.
Real Madrid la volta,
esatto.
Ecco, almeno non
e poi a quel punto non devo più fare delle cose impossibili. C'è la Serie B che si disputa nel lunedì italiano assieme a Napoli-Roma e Atalanta-Verona, ma non so, vuoi parlare anche
no,
della
basta
Serie
B? Che basta, voglio solo vedere quanto ha fatto il Pisa, con chi gioca. Il Pisa gioca
col Como
è in classifica, poi c'è uno scontrone al vertice, c'è Monza-Brescia, mi sembra.
Esatto. Beh, ormai con la classifica così corta sono tanti gli scontri al vertice,
ma il Pisa intanto lo vedo lì bello sesto, tranquillo, guarda, mi fa piacere vederlo
anche però. Perché il Benevento nell'anticipo del venerdì italiano si è fatto battere dal Cosenza di Marulla per 1-0.
Marulla?
No, era per dire, perché Cosenza era sempre di Marulla, come il Catanzaro era di Palanca. Questo per quanto riguarda il calcio italiano. Non abbiamo moltissimi minuti, non so se vogliamo dare uno sguardo rapido anche alle ligue o passare direttamente agli altri sport, perché c'è molto da dire anche.
Ma io sarei, perché ho questa nazionale dell'Olanda 1988, la voglio dire a fare.
Diciamo che nelle ligue guidano 3 squadre di Melbourne: City a quota 46, United a quota 41 e Victory a quota 38.
E stiamo arrivando a un livello di partite abbastanza omogeneo ora, non
sì
penso.
E poi i risultati continuano ad essere totalmente impronosticabili, nel senso che il Wellington Phoenix, che la settimana scorsa aveva vinto col Perth Glory e quella prima ha segnato 4 reti in trasferta contro Western United, ne ha presi 4 in casa contro i Central Coast Miners, quindi risultati abbastanza
West
difficili.
Western United che ne ha fatti
6
all'ultima in classifica, 6-0 partite a tennis hanno giocato.
Passiamo al ciclismo, all'edizione credo numero 119
della maledetta
dell'inferno del nord.
Come bella, proprio l'inferno. Poi è sempre di Pasqua, no?
Sì, esatto, cade sempre nel calendario nella domenica pasquale per quanto riguarda gli uomini, mentre dallo scorso anno si corre anche tra le donne e la corsa si disputa il giorno precedente. L'anno scorso Sonny Colbrelli arrivò pieno di fango, veramente coperto da uno strato due dita proprio di fango rappreso sul corpo. In questo caso invece c'era il sole e a vincere è stato l'olandese Van Baerle.
Ecco perché c'era questa nazione olandese, che questo Van Baerle mi ha fatto ricordare la nazione olandese degli anni 80. C'era un sacco di fan, a parte Van Basten, Van Breukelen, Vanenburg, Van Aerle, Van Tiegelen, c'era un sacco di fan.
Sì, sì.
E quindi c'è un altro fan che è olandese. Anche... ora non so qua, perché poi lì se la giocano sempre olandesi coi belgi, francesi, a seconda di chi vince c'è un po' di rivalità,
rivalità. Insomma, ascoltiamo il Dylan Van Baerle dopo il successo alla Parigi-Roubaix.
It's been a roller coaster. Since I finished, I can't believe it. When I went into the small downhill into Roubaix, then I started to believe it, and then also the S car came next to me, and we could celebrate a little bit.
Sempre deve essere veramente epico vincere una corsa del genere, più di 50 km col pavé, che cioè i dischi della colonna vertebrale che sono praticamente alti come un portafoglio.
Capito, così adesso senza fare nulla di tutto ciò, figuriamoci.
Vabbè, perché non ci hai detto che nella tua carriera precedente eri uno specialista della Parigi-Roubaix, che spiega perché siamo in piedi qui.
Come Tafi.
Toscano anche lui.
Specialista. Oh, invece tra le donne ha vinto un'italiana, Elisa Longoborghini, si è aggiudicata la seconda edizione della Parigi-Roubaix, tra l'altro indossando la maglia tricolore come Moser nel 1980 e proprio come Tafi nel 1999, undicesimo successo italiano di sempre nella classica Inferno del Nord. Ascoltiamo proprio la contentezza proprio della 31enne di Verbania.
Non riesco a realizzarlo ancora, ma penso che sia, non lo so, è come essere nel paradiso dantesco, sinceramente. Prima vivi l'inferno e poi ti trovi nel paradiso a girare due volte su questo velodromo dove ci ha girato la storia del ciclismo, quindi è pazzesco. E mi hanno appena detto, mi avevo appena realizzato che avrò anche la targhetta sulle docce, mi fa fin strano, nel senso sono io e alla fine mi fa quasi ridere in mezzo a tutti quei campioni.
Cosa vedi la targhetta sulle docce? Cioè, te vai in spogliatoio e c'è la targhetta?
Credo che sia una specie di, com'è, la Walk of Fame.
Invece delle mani c'è le docce.
Invece delle mani e dei piedi c'è il nome con la targhetta sulle
docce. La bottiglia dello shampoo con scritto.
È una tradizione della Roubaix che appunto dallo scorso anno coinvolge anche le donne. Concludiamo sempre restando in Francia, anche se tecnicamente il territorio, si parla di Monte Carlo, ma credo che i campi siano proprio al confine, forse addirittura in territorio francese, campi da tennis, perché si è concluso nelle ore scorse il Master 1000 di Monte Carlo, l'unico 1000 della stagione del tennis che si disputa soltanto tra gli uomini, proprio per la carenza di strutture sufficienti per ospitare uomini e donne. Il titolo è andato per il secondo anno consecutivo al greco Stefanos Tsitsipas, che in finale ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina col punteggio di 6-3, 7-6. Tsitsipas lo scorso anno aveva vinto senza pubblico, quest'anno c'era tutto esaurito nel circolo del Principato, nel suo box c'era ovviamente il padre Apostolos, c'era la mamma Yulia Salnikova, ex tennista che nell'81 vinse a Monte Carlo, all'epoca a livello juniores, e c'era anche Patrick Muratoglu che l'ha preso sotto la sua ala protettrice. Il greco, che è arrivato all'ottavo titolo in carriera, ha anche ricordato, facendo i complimenti all'avversario, che i due si erano affrontati anche da giovani, però non ricordava esattamente da bambini, proprio da ragazzini. Ecco, ascoltiamo che cosa è successo durante la premiazione quando Tsitsipas ha ricordato quell'episodio.
You know that I've seen you for many years now. I don't know if we played juniors. I think we played juniors together
in Bonfili.
I completely forgot.
Yeah, you beat me 6-1-6-0.
Really? This has been an incredible event. You know, I've had the chance to win it last year, of course without a crowd, and I can say this one hasn't. I don't think I've experienced a more special event so far in my career. This place holds a special place in my heart. For those that don't know, this is my first event I ever attended as a 6-year-old kid, and not in a million years I would have thought that I would be in the position I am today.
E invece ce l'ha fatta, un personaggio un po'
controverso,
Tsitsipas. Chi lo chiama Toiletsipas perché faceva sempre le pause, andava in bagno quando stava perdendo. Poi c'è sempre questa cosa legata al coaching del padre, anche in questa edizione mi sembra Fognini si è scatenato, poi ha perso il carattere, ha preso 9-0, quindi sì, lamentati, ma insomma,
anche se tu dici buongiorno e buonasera a tutti. Comunque, vabbè, detto questo, complimenti a Tsitsipas e anche a Davidovic Fochina. Barcellona e Belgrado questa settimana, poi Madrid, poi arriveranno gli internazionali d'Italia, ma è tutto per quanto riguarda il programma odierno. Noi torniamo come sempre domani dalle 8 alle 10.
E da parte di Andrea Pagani
e Dario Castaldo
è veramente tutto e vi auguriamo una buona Pasquetta. Ciao!
Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.